Lunedì 7 marzo 2011, relazione del professore Monsignore Giuseppe Costa, direttore dell'ufficio catechistico della diocesi di Messina, e docente di Sacra Scrittura all'Istituto Teologico San Tommaso di Messina, sul tema, Il cammino della Chiesa negli Atti degli Apostoli, incontro previsto dalla Scuola di Formazione per la Vita Cristiana, scegliere Dio per amico. Del Vicariato di Barcellona Pozzo di Gotto, diocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela.
Ringrazio per l'invito in questa vicariati che si riuniscono qui per questo vicariato per riflettere insieme su alcuni temi di natura legata alla teologia, alla Bibbia, alla riflessione della Chiesa. Saluto tutti voi, parroci in modo particolare, e tutti voi operatori pastorali che frequentate con impegno questo corso di formazione. Il tema che mi è stato proposto è quello che vuol guardare alla vita della Chiesa nascente negli Atti degli Apostoli. È un tema certamente vasto, perché la vita della prima comunità la si vede non solo negli Atti degli Apostoli, ma nelle prime lettere apostoliche. Quindi, per avere un'idea più chiara, più completa, dovremmo, oltre agli Atti degli Apostoli, fare una lettura sinottica con le lettere apostoliche, in modo particolare le lettere di Paolo, ma anche le lettere di Pietro, le lettere di Giovanni, di Giacomo, di Giuda. Ma è chiaro che gli Atti degli Apostoli ci danno un'impronta, ci danno una presentazione, una griglia di lettura dentro la quale possiamo cogliere alcuni elementi fondamentali che sono tipici della comunità nascente e che magari poi diventeranno elementi costitutivi della Chiesa di ieri, di oggi e di sempre. Vorrei però fare prima una introduzione, una panoramica su questo libro degli Atti degli Apostoli, perché per capire bene questa tematica dobbiamo comprendere dove questa tematica noi la collochiamo. Gli Atti degli Apostoli, che libro è? Il libro degli Atti degli Apostoli. Intanto il titolo stesso è un po' ingannatorio. Noi lo chiamiamo gli Atti degli Apostoli, come se negli Atti degli Apostoli si parlasse degli Apostoli, mentre invece si parla solo di Pietro e poi si parla di Paolo. C'è qualche accenno a Filippo, ma non c'è un racconto di tutti gli Apostoli. Viene dato questo titolo perché sicuramente si vede nell'azione di Pietro e di Paolo in modo particolare, che sono i due agenti fondamentali, diciamo, dell'annuncio del Vangelo, adesso vedremo poi come, nella diffusione del Vangelo e nell'inizio della Chiesa, hanno un ruolo caratteristico in modo particolare questi due. Ci raccontano che cosa gli Atti degli Apostoli? La vita della Chiesa nascente, cioè dall'ascensione, Atti 1, fino all'arrivo di Paolo a Roma, Atti 28, 16, 30. Quindi coprono un arco di tempo che va dal 30 al 60 d.C. circa. Quindi noi abbiamo una trentina di anni che ci vengono presentati nel testo degli Atti degli Apostoli. Quindi si tratta di 30 anni fondamentali nella costituzione della Chiesa, perché sono gli anni primigeni, gli anni iniziali del cammino, e quindi sono anni carichi e ricchi di entusiasmo, di dedizione, ma come vedremo anche di prove e di difficoltà. Il nucleo centrale degli Atti degli Apostoli guarda la diffusione del messaggio cristiano, come questo messaggio, iniziato da Cristo e portato avanti dai discepoli, si allarga, prende, potremmo dire, spazio nella comunità dei credenti e prende spazio geograficamente e anche dal punto di vista teologico. Quindi è un crescere geografico, ma è un crescere teologico. Vedremo un espandersi della comunità che da Gerusalemme comincia ad allargarsi da Gerusalemme alla Giudea, dalla Giudea alla Samaria, alla Galilea, e poi pian piano ad uscire fuori dal territorio ebraico, dal territorio palestinese, cominciando a lambire tutti i territori vicino alla Palestina. Quindi un territorio che man mano si sposterà verso nord-oriente, e quindi avremo tutti i popoli dell'Asia Minore che si avvicineranno, poi un territorio che si sposta verso nord-ovest, e quindi avremo la vicinanza verso la Grecia, la Macedonia prima, la Caia dopo, fino ad espandersi verso quello che sarà la meta finale di Paolo, che non è Roma. Nel desiderio di Paolo la meta finale è la Spagna, e la Spagna per quel tempo è la chiusura del mondo conosciuto, le colonne d'Ercole, la Spagna sigillava la chiusura del mondo noto. Oltre la Spagna c'era l'ignoto, qualcosa che nessuno conosceva, la fine del mondo, dell'universo conosciuto. Quindi vediamo che gli Atti degli Apostoli presentano questo cammino, questo divulgarsi della Chiesa nascente, anche se di fatto terminano il racconto con l'arrivo di Paolo a Roma. Noi non sappiamo dagli Atti degli Apostoli come Paolo termina la sua vita, non sappiamo come Paolo viene ucciso, non sappiamo come il Vangelo si sviluppi a Roma o come prende altre vie. Gli Atti degli Apostoli ci consegnano un inizium fidei, un inizio del Vangelo sulle orme di Gerusalemme, e ci portano pian piano a quella che è il centro del mondo conosciuto allora, la Caput Mundi, cioè Roma. Se volessimo dare, come dire, lo slancio dell'autore agli Atti degli Apostoli, per vedere come questa Chiesa nascente si sviluppa, potremmo dividere gli Atti degli Apostoli in due parti. Nella prima parte l'attore, diciamo umano, perché l'attore principale è Dio ed è lo Spirito Santo, perché negli Atti degli Apostoli l'attore principale è lo Spirito Santo, ok? Ma l'attore umano che agisce è Pietro. I primi capitoli sono dedicati infatti all'azione e alla parola di Pietro, che in nome personale, ma a nome di tutta la comunità degli apostoli, dei dodici in modo particolare, Pietro parla ed agisce. Quello che in qualche modo faceva Gesù e diceva Gesù, adesso viene riconosciuto nella Chiesa primitiva, nella Chiesa apostolica, nella Chiesa successiva all'evento dell'ascensione e della Pentecoste, adesso avviene per opera e per la parola di Pietro. È Pietro che prende l'iniziativa, è Pietro che parla, è Pietro che opera, è Pietro che ripete i gesti, anche taumaturgici, che aveva fatto Gesù. Questo tocca i primi 12 capitoli. Man mano, passando la metà degli Atti degli Apostoli, ecco che prende sopravvento un altro personaggio, che diventerà il personaggio cardine, che condurrà sia lo scritto degli Atti, ma soprattutto ciò che gli Atti raccontano di questo espandersi territoriale e teologico. Perché guardate, non è soltanto un crescere della comunità dal punto di vista materiale, cioè la comunità si è arricchita di nuove città, di nuove province, di nuove regioni, si espande. Non è solo questo la crescita della prima comunità, è un crescere teologico. Perché? Perché ci sarà il grande travaso dai giudeo-cristiani agli etnico-cristiani, cioè non saranno più gli ebrei che si fanno credenti come sono i primi. Noi pensiamo che tutti i primi cristiani sono tutti provenienti dal mondo ebraico. Se pensiamo agli apostoli stessi, sono tutti ebrei di origine. Ma la Chiesa a questo punto farà un salto potremmo dire quantitativo e qualitativo, perché si aprirà al mondo dei pagani. Si aprirà al mondo dei pagani, che affluiranno man mano fino a diventare numericamente superiori a coloro i quali provengono dal mondo giudaico, dall'ambiente giudaico. Tenere presente che il substrato giudaico deriva tutto dalla Palestina, e la Palestina è un fazzoletto di terra. La Palestina è poco più o poco meno della nostra Sicilia. 300 km per 80 km, quindi un fazzoletto di terra. Ma tutto attorno ad Israele e alla Palestina esiste il cosiddetto popolo delle genti, i gentili, che sono una massa enorme a confronto di questo piccolo fazzoletto di terra dove gli ebrei risiedevano e dove il giudaismo aveva chiaramente attecchito e fatto radici. Quindi nella seconda parte degli Atti degli Apostoli vediamo questa Chiesa che esce dai confini. È facile uscire dai confini territoriali, sarà difficile uscire dai confini teologici, perché la Chiesa comincia a prendere coscienza che non è più una Chiesa legata ad una nazione, ad una stirpe, ad una razza, ad una etnia. Ebreo che fa ebreo e che fa ebreo ancora, dove l'ebreo è di razza ed ebreo è di fede. Adesso il cristiano comincia ad espandersi, non c'è più, come dirà Paolo, né giudeo né greco, dirà ancora né uomo né donna, e anche questo sarà un allargamento teologico, un'uscita teologica nella costruzione della ecclesia. Impensabile nel mondo ebraico. Nel mondo ebraico la donna entra a far parte della religione ebraica attraverso il marito o attraverso il padre. Ma nella religione cristiana, vedete, non c'è né greco né giudeo, né uomo né donna, né schiavo né libero. Cioè vengono rotte quelle cesure, vengono aperte quelle, potremmo dire, quelle porte che chiudevano il passaggio all'apertura universale. Paolo porterà questo Vangelo e lo divulgherà per tutto l'orbe, per tutto il mondo conosciuto allora. Io quando parlo di Paolo faccio questa riflessione, una riflessione fondamentale, perché pensate, Paolo ha percorso nella sua vita oltre 15.000 chilometri. 15.000 chilometri significa 10 volte la Sicilia da nord a sud. Significa che ha percorso tutto quello che allora era conosciuto come mondo contemporaneo. Se mettiamo al centro il Mediterraneo, tutti i paesi attorno il bacino del Mediterraneo costituivano il mondo di allora, l'Occidente di allora. Paolo ha percorso tutto, facendo sì che il Vangelo si stradasse oltre il popolo giudaico e toccasse tutti i confini dei popoli vicini. La Chiesa si deve adattare, la comunità dei credenti si adatterà con fatica all'inizio, con tante difficoltà, anche con opposizioni. Guardate che non sarà facile, gli altri apostoli lo dimostreranno, questo ingresso dei pagani nell'alveo della fede cristiana. Sarà preso all'inizio con diffidenza, sarà visto con preoccupazione, sarà visto con timore, nasceranno anche, ci sarà una sorta di pregiudizio, anche alcune paure dichiarate, fino a qualche errore chiaro, limpido, che noi tra poco vedremo. Questo per dire un po' l'introduzione, il mondo dentro il quale si sviluppa questa Chiesa nascente. Quindi la Chiesa nascente non è come noi vediamo in quei due bellissimi sommari iniziali degli Atti degli Apostoli. Quello è un'immagine, potremmo dire, tra virgolette, utopica. È come la prima comunità e come dovrebbero essere tutte le comunità. Erano assidui nell'insegnamento degli Apostoli, erano assidui nella preghiera, erano assidui nella frazione del pane, erano assidui nella comunione fraterna. Le quattro colonne della Costituzione della Chiesa: l'insegnamento degli Apostoli, la preghiera, la frazione del pane, la comunione fraterna. Gli Atti degli Apostoli segnano nei primi capitoli, il capitolo 2, il capitolo 4 e 5, segnano questi, come dire, questi specchietti, queste immagini di come la Chiesa dovrebbe essere, di come la Chiesa è nei momenti di splendore, ma poi sanno della difficoltà della vita della comunità. Questo è, come dire, il sizzillever, cioè l'ambiente vitale dentro il quale si sviluppa e cresce questa comunità. Sappiamo che l'autore degli Atti degli Apostoli è Luca, ritenuto così dalla tradizione, anche perché chiaramente c'è un aggancio con il terzo Vangelo, il Vangelo di Luca, si vede lo stesso stile, si vede la stessa attenzione, si vede la stessa modalità, si vede la stessa linea teologica. Lo spirito, per esempio, che aleggiava nel Vangelo di Luca, quello spirito è presente negli Atti degli Apostoli e guida la Chiesa. Tanto che gli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Luca insieme vengono chiamati il Vangelo dello Spirito. E gli Atti degli Apostoli non fanno altro che riprendere quanto nel Vangelo di Luca era stato accennato e svilupparlo in un modo ancora più vasto. Testo degli Atti degli Apostoli, vi dicevo che racconta i fatti che vanno dal 30 al 60. Testo scritto probabilmente intorno agli anni 80. È importante la data degli Atti degli Apostoli perché? Perché mi fa capire la distanza che c'è tra chi scrive e ciò che è scritto. Il che significa che si tratta di un testo molto vicino alle cose accadute. Se le cose accadute vanno dal 30 al 60 e se il testo è scritto intorno agli anni 80, non oltre gli anni 80, noi possiamo vedere la scrittura di qualcuno che è deviso, cioè direttamente ha visto, ha partecipato, ha in qualche modo vissuto quell'esperienza e ne ha fatto un racconto quasi autobiografico. Che il racconto sia autobiografico, come voi tanti sapete probabilmente, lo deduciamo anche da un fatto particolare, che gli Atti degli Apostoli è l'unico scritto in cui si passa dalla prima alla terza persona. Cioè, spesso si dice, si racconta, avvenne che Pietro disse, Paolo fece, quindi in terza persona. Poi a un certo punto si dice così, partimmo, andammo a predicare, abbiamo fatto questo, che cosa vuol dire? Che chi scrive era presente, si chiamano le sezioni noi, dove c'è questo plurale di partecipazione. Si vede che Luca, che ha accompagnato Paolo e lo ha seguito fino a Roma, questo Luca era presente mentre avvenivano gli accadimenti. Quindi un testimone oculare, quindi qualcuno che ha visto sorgere, nascere, svilupparsi questa comunità. Quindi la Chiesa nasce e progredisce e testimoni oculari ne danno riscontro. Come dividere questo libro? Come vederlo? Vederlo proprio nello sviluppo della Chiesa, come vi ho detto, in queste due parti fondamentali. Quali sono i capitoli, potremmo dire, clou degli Atti degli Apostoli che presentano lo sviluppo della Chiesa? Certo, non possiamo non partire dal capitolo 2, la Pentecoste. Quel testo è veramente il testo madre di tutti gli Atti degli Apostoli. Io non posso capire gli Atti degli Apostoli se non rifaccio dal capitolo 2, dove viene raccontato l'evento straordinario della Pentecoste. Un evento che non solo sconvolge i dodici, i discepoli, ma un evento che muove veramente l'inizio del cammino della Chiesa. Noi ci possiamo fare questa domanda: la Chiesa chi l'ha fondata? Noi certamente possiamo e dobbiamo dire che dai testi del Nuovo Testamento, soprattutto dai testi evangelici, risulta Matteo, in modo particolare, che c'è un incipit di Gesù. Cristo ha voluto la Chiesa. E la parola Chiesa, Ecclesia, compare solo nel Vangelo di Matteo e compare tre volte proprio ad indicare questa presenza particolare. Ma Gesù non ha fatto altro, attenti, seguitemi in questo discorso che può essere sorprendente. Gesù non ha fatto altro, ha dato un incipit per la vita della Chiesa, per l'inizio della Chiesa. Tu sei Pietro, su questa pietra, eccetera. Ma è col dono dello Spirito, è con la Pentecoste, è con il dono dello Spirito che noi sappiamo da Giovanni, da Matteo, da Luca, che è lo Spirito che lo stesso Gesù, anche Giovanni lo dice nel Vangelo, manderà e poi di fatto ha mandato. Quindi lo Spirito vi manderò, più volte questa espressione l'abbiamo sentita nei Vangeli, vi manderò lo Spirito, lui vi insegnerà, lui vi parlerà, lui vi consolerà. Nella parola Spirito c'è la parola consolazione, Paraclito, deriva da paraclesis, e la paraclesis in greco significa la consolazione. Paracaleo significa consolare, confortare, ma anche edificare. Allora vedete lo spirito come consola, lo spirito come conforta, lo spirito conforta edificando. E allora veramente a Pentecoste c'è l'edificazione della Chiesa. C'è quella forza vitale, lo spirito è dunamis, fortissimo. Se noi guardiamo, per esempio, il testo proprio della Pentecoste, c'è un verbo fondamentale, un verbo straordinario, sium plerustai. Questo verbo è un verbo intraducibile in italiano, indica la forza dello spirito che all'improvviso entra, penetra, non si capisce come, dalle porte, dai muri, sconvolge tutto. È una dinamo, una dynamis, cioè un movimento. Quel movimento genera il movimento che da quel momento in poi porterà fino a Roma. La Chiesa nasce con la forza dello Spirito, la Chiesa si alimenta con la forza dello Spirito, e senza la forza dello Spirito la Chiesa non potrebbe avere avuto questa spinta, proprio una spinta forte. Che la spinta sia forte e che lo Spirito spinga, ve lo faccio notare anche da un'altra espressione. Se noi prendiamo il Vangelo di Marco e leggiamo il brano di Gesù condotto nel deserto, noi notiamo una cosa straordinaria. Matteo e Luca ci dicono che Gesù fu condotto nel deserto, anzi dicono eis, cioè verso il deserto, fu condotto. Potremmo dire che lo Spirito prese per mano Gesù e lo condusse nel deserto. Marco, che è la fonte più antica dei Vangeli, la più antica di tutti, la prima fonte, sapete cosa dice Marco? Che Gesù non fu condotto, ma dice exelten. Sapete che significa quell'ex? Fu spinto a forza dallo Spirito. Guardate, una cosa interessante. Lo Spirito che spinge a forza, c'è una preposizione, ex, ec. Questa preposizione messa davanti al verbo elfen, da ercomai, questa preposizione sapete che significa? Una spinta forte, immensa. C'è Gesù che viene spinto con audacia nel deserto. E quello che Gesù farà lo farà lui, che resisterà al male, che dirà le parole di Dio, che agirà personalmente, ma c'è stata questa spinta violenta, fortissima, dello Spirito che conduce Gesù. E Gesù ci va nel deserto per cominciare la sua predicazione. Anche qui, negli Atti degli Apostoli, troviamo la stessa spinta. La Chiesa nasce e la Chiesa cresce per la spinta inesauribile dello Spirito Santo. Attenti, è una spinta che ha un inizio e non ha una fine. Questa spinta durerà fino alla fine del mondo. Praticamente la Chiesa è sospinta dalla forza dello Spirito, e questa Chiesa che nasce e che cresce, nasce e cresce sempre per opera per la forza dello Spirito. Il primo impulso, vi dicevo, al capitolo 2, la Pentecoste. C'è un'altra spinta e c'è un altro momento in cui la Chiesa riceve, come dire, un altro stimolo forte. Dov'è questo stimolo forte? Il capitolo 6 e 7, l'istituzione dei diaconi. Guardate che quello è un altro elemento fondamentale, e potremmo dire la seconda marcia. Se la prima marcia per far partire la macchina della Chiesa è la Pentecoste, la seconda marcia è l'istituzione dei diaconi. Nei sette diaconi c'è una spinta fortissima dello Spirito Santo. A parte il fatto che il 7 ci ricorda il numero della perfezione, ci ricorda il numero della pienezza, ci richiama i doni dello Spirito dell'Antico Testamento, quindi c'è tutta una simbologia fortissima nei sette diaconi, ma qui c'è, come dire, una proclamazione, c'è una forza, c'è una spinta ancora di più. Secondo momento importante. Terzo evento straordinario. Capitolo 9. Al capitolo 9 potremmo dire che la Chiesa, come dire, subisce un'accelerazione. Cosa c'è al capitolo 9? C'è la vocazione di Saulo. C'è cioè l'ingresso in questa Chiesa di un carburante tremendo, di un petrolio che spingerà la Chiesa ad andare con violenza. E chi è questo? È Paolo. Con l'ingresso di Paolo nella comunità, la comunità riceverà un movimento straordinario. Con l'ingresso di Paolo la comunità riceverà una accelerazione inspiegabile prima, e impensabile. Sapete, l'ho detto ai catechisti in questi giorni, sapete che nel secolo scorso, intorno agli anni 40, alcuni teologi, su prove bibliche, su studi, si erano attardati a dire che la Chiesa, ma non l'ha fondata Gesù Cristo. E il cristianesimo non è venuto da Gesù Cristo. Gesù Cristo aveva delle idee, Gesù Cristo aveva dato delle intenzioni, ma poi non aveva fatto altro. Il vero fondatore è Paolo, l'apostolo Paolo, che ha fondato la Chiesa, che gli ha dato stimolo, impulso, che ha viaggiato per 15.000 chilometri, che ha fondato comunità. Gesù non ha fondato nessuna comunità. Paolo ha fondato tante comunità e tante chiese. Gesù non ha istituito una gerarchia ecclesiastica. Paolo ha istituito gli episcopi, i diaconi, i presbiteri. Gesù non ha scritto nulla, Paolo ci ha lasciato 13 lettere. Si erano spinti a dire così con altre affermazioni, ma si erano dimenticati di due cose fondamentali. La prima, che Paolo è stato chiamato da Gesù Cristo e che tutta la sua vita è un continuo riferimento a Gesù Cristo. Lui dice che l'espressione forte che cambia la sua vita è in Cristo. Tutto quello che fa, lo fa in Cristo. Prima idea fondamentale è che lui stesso rimprovererà i corinzi dicendo loro: ma cosa state dicendo? Alcuni dicono sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo. Ma siete diventati pazzi, dirà Paolo. Noi siamo tutti di Cristo e io non ho fatto altro che predicare Cristo e Cristo crocifisso. Quindi Paolo ribadisce che è Cristo l'iniziatore, il fondatore e l'artefice di questa novità. Ma non basta. Quando Saulo tornerà dopo l'evento di Damasco, chiamiamolo conversione, chiamiamolo vocazione, chiamiamolo illuminazione, maturazione, come volete, dove andrà Saulo? Dove andrà? Andrà dinanzi alla Chiesa. Si presenterà proprio lì, si presenterà con Anania e con Barnaba, andrà a cercare gli apostoli, mostrerà e cercherà che il suo Vangelo abbia una consonanza con Pietro e con Giacomo, ritenute le colonne. Quindi, vedete, Saulo, Paolo, è dentro la Chiesa, che già c'è, che è in uso. Però, certamente, non è lui il fondatore, non è lui l'iniziatore della Chiesa, ma certamente gli ha dato un'accelerazione e ha impresso un dinamismo incredibile che ha fatto sì che questo bocciolo, potremmo dire, si aprisse per diventare un fiore bellissimo. Quindi certamente l'evento del capitolo 9 è un altro passo fondamentale della crescita della Chiesa. Ma c'è ancora un altro elemento fondamentale, il capitolo 10. Che cosa avviene al capitolo 10? Se abbiamo detto che queste sono accelerazioni, la Pentecoste, abbiamo visto, l'istituzione dei sette, la vocazione di Saulo, al capitolo 10 c'è l'ultimo grande intervento di Pietro, potremmo dire col quale Pietro ci saluta, perché dopo dirà sempre Paolo, ma è un evento straordinario, la conversione di Cornelio e di tutta la sua famiglia. Che cosa è accaduto? È accaduto che finalmente, dopo 10 capitoli, la Chiesa di Gerusalemme si è squarciata, si è aperta una finestra, è stata tolta la tenda che divideva la Palestina da tutti gli altri popoli. Cornelio è un pagano, la sua famiglia sono pagani, i suoi bambini sono pagani, eppure lo Spirito scende, lo Spirito che guida la Chiesa e che, vi dicevo, imprime un'accelerazione incredibile, questo Spirito scende, spende e arriva a toccare una comunità, potremmo dire, pagana. Quindi è un evento straordinario. La Chiesa nascente acquista i toni dell'universalità. Fino al capitolo 10 potremmo dire che la Chiesa era ancora, per alcuni, sapete che cos'era? Una setta giudaica. Tra i tanti giudei divisi in sette, era nata anche questa setta di Cristo, perché c'erano altre sette, c'erano altre divisioni. Una setta, ma da quel momento la Chiesa esce fuori da un'idea settaria, esce fuori da quella che poteva essere la protezione giudaica, esce fuori da quella che è una concezione di continuità esclusiva col mondo giudaico, e si allarga e si apre all'universalità. Il capitolo 10 costituisce, se vogliamo, è il battesimo dei pagani, ma è il battesimo di un nuovo modo di essere comunità. La Chiesa nascente con il capitolo 10 acquista un'immagine nuova dove confluiscono insieme cristiani provenienti dal mondo giudaico, cristiani provenienti dal mondo pagano. E qui, senza meravigliarci, senza preoccuparci, vediamo che nascono i primi problemi. La Chiesa della prima comunità l'abbiamo vista fino ad ora carica di gioia, di speranza, lieta. Vi ho citato i due sommari iniziali, con quelle quattro colonne, non dimenticatele mai: predicazione degli apostoli, preghiera, frazione del pane e comunione. Ma qui voi capite che allargare i propri confini lo è stato, lo è pure oggi, sempre difficile, molto difficile, accogliere i lontani, accogliere i diversi, accogliere quelli che non la pensano come noi. La comunità apostolica, cari amici, ha avuto questa grande qualità, ha avuto questo grande dono di non chiudersi. Oggi noi corriamo questo rischio invece di chiuderci, ma la comunità apostolica ci insegna il dono dell'apertura anche con le difficoltà che ha avuto. Si sono ribellati i giudeo-cristiani e la loro ribellione è arrivata a tal punto da sobillare nella comunità di Gerusalemme la nascita di partiti. Loro si sono posti questa domanda: ma noi che siamo giudei, noi che abbiamo la Torah, noi che abbiamo la legge, noi che abbiamo i comandamenti, noi che abbiamo la circoncisione, noi che abbiamo conosciuto il solo Dio, ora abbiamo accettato il Cristo, il Messia. Ma questi pagani, questi che hanno adorato gli idoli, che hanno mangiato le carni immonde, che vestono al modo pagano, che non hanno... ora questi diventeranno cristiani come noi? Non è possibile. O meglio, è possibile, ma devono fare un'altra cosa. Prima devono diventare giudei e quindi devono accettare la circoncisione, devono farsi circoncidere, devono accettare la Torah, i comandamenti, le osservanze, le prescrizioni, e dopo possono diventare cristiani. E qui vedete che Paolo si ribellerà terribilmente, tanto da rimproverare lo stesso Pietro. E qui c'è il famoso schiaffo di Pietro, o schiaffo a Pietro, cioè che cosa? Che Paolo dice in modo chiaro: Pietro, prima che venissero questi giudeo cristiani, si era comportato con i pagani tranquillamente, vedete, aveva battezzato Cornelio. Ma quando si avvicinano i giudei cristiani, Pietro, quasi per timore, aveva preso una posizione che non si capiva bene come fosse, e Paolo dice: io l'ho affrontato apertamente. E qui c'è una grande riflessione di Paolo, ma da questo momento, dicevo, scomparirà Pietro negli atti e prenderà il sopravvento il cammino di Paolo. Capitolo 10. Capitolo 15. Questo è l'elemento che darà alla Chiesa nascente una prima organizzazione. Siamo al capitolo 15, dove c'è il primo concilio della Chiesa, il concilio di Gerusalemme. È un concilio straordinario, pensate. Noi pensiamo, no, i nostri concili, se pensiamo al Vaticano II, sono trascorsi 50 anni e chi lo ha vissuto, o chi lo ha studiato, o chi ne ha sentito in qualche modo l'eco di questo concilio, ha visto, magari si vedono le immagini, che bellezza, che splendore, quella scia di vescovi che entrano a San Pietro, il Papa che si affaccia e dice che è bella la luna, tutto evento straordinario. Ma voi pensate, il primo concilio con gli apostoli presenti, il primo concilio con Paolo accettato nel gruppo degli apostoli. Che meraviglia, che dono dello Spirito, che ricchezza. Di che cosa hanno parlato nel primo concilio? Hanno parlato della Chiesa nascente. e di come questa Chiesa doveva essere aperta a tutta l'umanità. E vedete ancora un'altra, un'ultimissima accelerazione stupenda. Si sono messi d'accordo i nostri padri, i nostri apostoli, i nostri padri della fede, hanno detto: ormai Cristo è per tutti, non c'è distinzione. Apriamo le porte a tutti coloro che vorranno entrare nella fede cristiana. E si dividono i compiti. Pietro si indirizzerà verso i giudei, Paolo si rivelerà l'apostolo delle genti, e delle genti intese in senso pagano, per andare ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli. Dal capitolo 15 l'accelerazione è definitiva. La Chiesa ormai non ha più problemi di andare a predicare, di allargare, di aggiungere. E guardate che cose straordinarie. Si leggeranno pagine stupende dal capitolo 16 in poi fino al capitolo 26, quando Paolo viene poi arrestato per essere condotto a Roma. Si avvicinano uomini potenti alla Chiesa, si avvicinano uomini poveri, si avvicinano le donne. Che meraviglia le donne nella Chiesa! Ancora oggi forse non abbiamo capito quanto è importante il ruolo della donna nella comunità cristiana. È un ruolo fondamentale. Noi pensiamo: cosa sarebbe stata la Chiesa senza Priscilla? Cosa sarebbe stata la Chiesa senza Febbe? Cosa sarebbe stata la Chiesa senza quelle donne che hanno dato Sinti, che Vodie? Ne potrei citare tante, quelle donne del primo periodo che hanno dato alla Chiesa una... Cioè, Lidia, pensiamo Lidia, che meraviglia di donna, che accoglie Paolo e lo fa predicare e gli dà il suo sostegno. Le donne hanno dato un'accelerazione fortissima alla formazione della Chiesa in due modi. Primo, con il denaro. Erano facoltose queste donne e aiutavano, collaboravano e finanziavano il cammino della comunità, e col loro servizio, con la loro capacità di essere immerse dentro la vita della comunità cristiana. Anche questa è un'accelerazione, anche questa è una novità. Le donne che assurgono a ruoli fondamentali, qualcuna di esse è chiamata anche diaconessa, con servizi particolari che la Chiesa ogni tanto cerca di capire, non capire, ancora siamo un po' legati a tante cose, ma la donna, anche nell'ultimo sinodo sulla parola di Dio, pensate, concluso nel 2008, i vescovi di tutta l'Italia, spinti da tante altre accelerazioni, nelle proposizioni presentate al pontefice, avevano incluso che alla donna fosse data il lettorato, almeno il lettorato, perché di fatto chi è il legge delle nostre comunità? Quante sono le donne che proclamano la parola di Dio? Diamogli questo lettorato alla donna. Non vi dico come è andata a finire la discussione, però se volete sapere la risposta, leggetevi la Verbum Domini e vedete se questo fatto è stato voi accettato. Bene, andiamo avanti. Vediamo qui delle proposizioni, se c'è, questo ve lo dico sicuramente. Nella Verbum Domini cercate voi il punto in cui c'è, se c'è. Non c'è. Allora, vedete allora come la Chiesa si accelera, come la prima comunità si allarga, come veramente diventa aperta, e qui è lo specifico. Vado verso la conclusione. Quale Chiesa ci presentano gli Atti degli Apostoli? Ci presentano una Chiesa di cui do alcuni linee. Prima linea: è una Chiesa carismatica. Uso la parola carismatica nel senso originale della parola e non nel senso attuale e moderno di un gruppo che vive nella comunità. Quindi, carismatica cosa significa? Una Chiesa aperta ai doni. Aperta ai doni, non una Chiesa che ha doni particolari, aperta ai doni. Quindi aperta al riconoscimento dei doni, aperta all'accoglienza dei doni. Una Chiesa che parte dal dono dello Spirito, e siccome sa che lo Spirito fruttifica in modi differenti, se prendiamo il bellissimo testo di Galati 5, 19, 23, sappiamo che lo Spirito è agape, è il rene, carà, amore, pace, gioia e così via, ma macrotiumia, benevolenza, catosione, bontà. Ma vedete una sfilza di doni che vengono dall'unico frutto dello Spirito Santo. Quindi la Chiesa degli Atti è una Chiesa carismatica, dove lo Spirito la fa da padrone. e uso la parola padrone senza avere timore, perché Paolo in Romani 8 dice che tutti noi siamo sotto la legge dello spirito, l'ex spiritus vitae, la legge dello spirito che è la vita ti ha salvato. Quindi lo Spirito Santo è il nostro padrone, tra virgolette, è colui al quale noi siamo sottomessi. Ma lo Spirito non è un padrone come i padroni di noi che noi conosciamo. Lo Spirito è un padrone di libertà, è colui che ci apre la libertà. Quindi la Chiesa è sotto il dono dello Spirito. La Chiesa è sotto il dono dell'agape. La Chiesa comunitaria è sotto il dono dell'agape. Agape può essere tradotto in due modi. Agape è amore, ma non basta tradurlo così, perché agape può essere tradotto come amore e come carità. Tant'è vero che i latini traducono caritas, ubi caritas et amor, ibi Deus est, dove c'è carità e amore. Ma queste due parole derivano da agape, perché hanno due significati. L'amore è quell'elemento affettivo di legame, la carità è l'azione. Allora voi capite la ricchezza di questo termine. La comunità degli atti è una comunità agapica. Come sono le nostre comunità? Sono agapiche, cioè circola l'amore tra di noi e circola la carità nei confronti degli altri. Terzo elemento, quindi, una comunità carismatica, una comunità agapica. Terzo elemento, una comunità universale. E quando dico universale, sapete cosa voglio dire? No universale lontano, voglio dire già universale vicina. Noi certe volte le nostre comunità non sono universali vicine, perché sono chiusi in quel gruppetto che abbiamo noi lì e siamo tranquilli, siamo a posto. Un parroco di Messina, quindi non di questa zona, ecco, di Messina, Messina è grande, tra Messina e Villaggio, ecco, che ha una parrocchia abbastanza grande, grande, mettete sui 20.000 abitanti, per esempio. Ci sono parrocchie in Messina di 20.000. Sì, sì, ci sono, ecco. Ce n'è più di una, quindi non rischio problemi. 15.000, 20.000 abitanti. E ha in chiesa 150 giovani. Ed è ben felice di avere 150 giovani. Quando io gli ho detto che su 20.000 abitanti giovani sono almeno 5.000 in quella zona particolare, tu non puoi essere contento perché hai 100 giovani e là ci faccio 1.900, onde sono? Vedete, la comunità è comunità universale, aperta a tutte le proposte, a tutte le difficoltà che sono presenti, aperta anche, tra virgolette, alle diversità, a chi non la pensa come noi, a chi ha qualche difficoltà, ma cerca realmente il Cristo. Quindi, tre elementi fondamentali, una comunità carismatica, una comunità agapica, una comunità universale. Ultimo elemento è una comunità testimone, cioè, come si dice in greco, martiria, cioè la comunità deve essere capace di testimoniare. Se la comunità non testimonia, non conclude nulla. Paolo VI, da Paolo VI in poi, l'abbiamo sentito più volte questa frase che è ancora oggi attuale. Molti sono i maestri, pochi sono i testimoni. Perché guardate che è facile sedersi su una cattedra e insegnare. È facile salire su un pulpito e insegnare, istruire. È difficile essere testimoni. Io lo dicevo ai catechisti in questi giorni. Non conta che voi siate istruiti, cioè conta pure l'istruzione, la formazione, ma se all'istruzione, alla formazione, alla conoscenza non va di fare passo la testimonianza, il nostro servizio non serve a nulla. La comunità apostolica, la comunità degli atti è una comunità testimone, tanto testimone che arriverà a donare il sangue. I primi apostoli tutti pian piano si avviano al martirio perché danno la vita fino all'effusione del sangue, testimoniando la loro fede. Ecco, penso che possiamo raccogliere in questi elementi quelli che sono alcuni dei temi tipici della vita della Chiesa nascente. Per approfondire tutto questo argomento bisognerebbe adesso avere almeno altri due incontri per entrare dentro per vedere poi in concreto come nei vari elementi, nei vari capitoli, nelle varie figure questo si realizza. Ma penso di avervi dato almeno un quadro, perché dentro questo quadro possiate ritrovare elementi più specifici, non solo di allora, ma attuali anche per noi oggi. Grazie.